Le ultime due fotografie che Dio ha lasciato tra noi, con le quali si chiude il Vangelo e davanti alle quali c'è della gente stupita a bocca aperta e che fanno i loro commenti. Una è il crocifisso e la gente stava a guardare e poi tutti i vari commenti. E la seconda è le donne che trovano la tomba vuota e impaurite fuggirono, chiedendosi cos'era. Ecco, queste due enigmatiche scene con cui Dio ha lasciato il suo testamento sono il luogo più profondo per capire chi è il Dio cristiano. E quindi vedete che la cosa è molto, come si dice, inquietante, no? Noi dovremmo essere qui stamattina, tutti i cristiani dovrebbero essere qui ai piedi della croce, a interrogarci anche noi su questo volto sconvolgente di Dio. Il regno di Dio tra noi, oggi noi facciamo la festa di Cristo Re come la sintesi di tutta la storia, avete sentito la lettura dei Colossesi, no? E ci troviamo di fronte un crocifisso. E questo evidentemente è scandalo, è pazzia, è follia, come diceva Paolo, no? E difatti, se voi ci pensate, noi sta roba qui non la prendiamo molto sul serio. Cioè, stare davvero davanti al crocifisso è molto difficile. Quindi o ci buttiamo addosso nei momenti disperati, allora ti attacchi al corno o al crocifisso o a qualche immagine, capito, a qualcosa. Ma anche in quel momento, anche se il Signore capirà molto. Però quando uno si butta addosso al crocifisso perché è disperato lui, è difficile che guardi il crocifisso. Gli salta troppo addosso, capito? E poi il giorno dopo, appena si sta meglio, lo si dimentica, lo si porta come un gioiello. Oppure quando si discute seriamente, noi parliamo di un altro Dio. Cioè ci ribelliamo anche noi all'idea che davvero Dio sia crocifisso. Stoltezza per i greci e follia per i giudei. Cioè stoltezza per i greci vuol dire è una scemenza per il buon senso, no? Per la ragione, i greci appunto. Per quello che noi capiamo, per i criteri che effettivamente guidano i nostri giudizi, con cui ragioniamo, con cui ci comportiamo. È assurda sta roba qui, perché per noi avere un re di quel tipo lì, per noi regnare è avere potere, avere capacità, anche nel senso buono, avere la forza di farci valere, di tradurre le nostre capacità, il nostro fascino, il nostro denaro, la nostra scienza, hai capito? Un uomo forte per noi si innalza sopra gli altri, è più bravo degli altri, capito? E questo Dio cristiano che certo si innalza, guarda, dice quando sarò innalzato, certo che si innalza, ma si innalza nella forma di uno sconfitto, si innalza nella forma appunto di un escluso, di un crocifisso, dalla croce. E perché mai Dio dovrebbe regnare dalla croce? Cosa c'è nella croce di Gesù che può davvero assoggettarci? Per il quale appunto noi possiamo dire sono tuo, no? Perché tutti gli uomini, nei loro piccoli regni, che siano i soldi, che sia la salute, che sia la famiglia, che siano se stessi, e tutti i regni passano, tutto passa, e resta il crocifisso, a dire appunto noi riconosciamo che l'unica cosa assoluta è Lui, tant'è che diciamo è Dio, no? Tant'è appunto che noi deponiamo la nostra vita in Lui. L'uomo può solo davanti al crocifisso, può solo battersi il petto e pregarlo di prenderlo. Ricordati di me, prendimi con te, Perché Dio regna sulla croce? Perché a regnare tra gli uomini in maniera assoluta può essere solo l'amore. È solo l'amore che regna. Solo all'amore io posso dare la vita. Solo all'amore io posso davvero consegnarmi, cedere. Cioè, se c'è uno che ti dice ti amo, e uno dice me ne frega niente, ti amo, e io gli do due sberle, e lui dice ti amo, alla fine questo ti conquista, hai capito? Non resisti. È forte colui che sa amare. E soprattutto che sa amare nonostante tutto. Cioè la regalità di Cristo, appunto, si esercita attraverso l'attrazione dell'amore, di un amore più forte di tutto, che resiste a tutto, che anche se è rinnegato, negato, deriso, ridicolizzato, resiste. Dio è venuto tra noi non l'abbiamo capito, anzi ci ha dato fastidio, l'abbiamo maltrattato come il più schifoso degli uomini, l'abbiamo crocifisso nella discarica, in mezzo a dei delinquenti condannati, appunto. E lui ha continuato a dire, eppure all'uomo, eppure io ti amo. Questa è la verità di Dio. Questa parola che Dio ha dato all'uomo e a cui è stato fedele. E questo è il senso della divinità di Gesù, no? La fedeltà di Gesù a questo Dio. Ne ha fatto il figlio. Capite che questa parola di Dio, che è la croce, appunto, è capace di farsi capire da ogni uomo. Ogni uomo nel suo cuore aspetta che ci sia amore anche per lui, che nonostante quello che lui fa, nonostante i suoi egoismi, che ci sia qualcuno che lo ama. Questo è il Vangelo che giace nel cuore dell'uomo, che Dio depone nel cuore dell'uomo. È l'affidabilità dell'amore, è la credibilità dell'amore. L'attrazione dell'amore è nell'uomo, l'impronta di Dio è ciò che fa dell'uomo immagine di Dio. Noi siamo immagini di Dio perché siamo capaci di amare, soprattutto siamo capaci di ascoltare una parola d'amore. Ma allora la seconda domanda, come mai questo amore si deve dire su una croce? Ma non era meglio che ce lo dicesse in un telegiornale, in una partita a carte, in una cena, appunto? Lui l'ha detto anche nella cena, ma la cena anticipava la croce, sapete, non era la cenetta tra amici, era il testamento di un moribondo, appunto, no? C'è l'Eucaristia, la vigilia della morte. Perché l'amore si esprime dal luogo di un supplizio, a conclusione di un processo? Questa è la prima risposta. Quello lì che è stato crocifisso è stato processato e condannato. Ma appunto, portando al fondo la parola, perché il fatto che Dio viene a dire che ama gli uomini viene processato? Perché l'amore è tra noi il risultato di una lotta, perché tra noi l'amore è il risultato di un dramma, è una liberazione dalle potenze di questo mondo, è la liberazione da forze che ci dominano, ci schiacciano, che producono la morte. e i primi cristiani dicevano: sulla croce sono state crocifisse le potenze di questo mondo, dicevano sta roba, e soprattutto la potenza più, come si dice, più abbarbicata, più interiore, che è il peccato nostro. Cioè, oh, cosa c'entra il peccato? Te lo dico io cosa c'entra, perché tra le cose che ci dominano e tra le cose che ci fanno morire, appunto, e quindi le cose che Dio deve combattere per darci la vita, tra le cose che ci dominano, la più forte è la nostra volontà di potenza. Noi siamo animali immaginari, onnipotenti, bambini, capito, che sognano di essere loro. E da qui nascono le invidie, le gelosie, le menzogne, le violenze, i tradimenti e tutte le forme di egoismo, di cattiveria che sfigurano l'uomo, che offendono l'umanità dell'uomo. E quindi Gesù, per esprimere l'amore di Dio per gli uomini, ha dovuto sradicare fino in fondo, ha dovuto dichiarare il suo amore proprio là dove la gelosia, ricordate che la Genesi inizia sul dramma della gelosia dei fratelli, no? Dove la violenza, appunto, dichiarare l'amore di Dio lì dentro, per salvarci da questo. Cedere a queste forze di morte vuol dire, appunto, il peccato è questo: non ascoltare la parola di Dio e ascoltare al contrario la parola del diavolo, che fin dall'origine è menzognero e assassino, dice la Bibbia, no? La parola che mentisce, che uccide, è la parola del diavolo, che ci tenta di non ascoltare Dio, di non ascoltare l'amore, di non ascoltare il perdono, la misericordia, la pazienza, la pace, la giustizia, la mitezza, quello che Gesù ha cercato continuamente di farci vedere, di vivere e di dirci, no? In questo senso, appunto, siccome sulla croce si vede l'opera del diavolo, del nostro peccato e del diavolo, che non ascolta la parola di Dio, no? E la croce, in questo senso, è anche l'esito di una lotta religiosa, si può dire così, è l'esito di una menzogna su Dio. È perché il diavolo ci ha convinto che non è vero che Dio ci ama. Cioè, la crocifissione è la condanna a morte, se ci pensate, che è uscita da un processo religioso e politico insieme. Cioè, quelli che hanno condannato Gesù, perché lo hanno fatto? O noi che, appunto, ce ne freghiamo del crocifisso, perché lo si fa? Per difendere sotto sotto un'idea di Dio. Perché quello lì è un uomo pericoloso per la corretta fede in Dio. Quindi è stato condannato Gesù per motivi religiosi, per difendere l'idea giusta di Dio. E l'idea giusta che noi diciamo che è giusta, per difendere un ordine sociale e politico. Difatti sono stati notabili, sono stati i preti, sono stati i detentori del potere di allora, no, quindi se quel lì pensa di parlare in nome di Dio con la maniera lì, no, eliminiamolo. No. Cioè, accettando la morte, Gesù dichiara che Dio non è quello lì che loro dicono, non è il Dio che noi vogliamo difendere, non è il Dio che loro vogliono difendere uccidendolo. E la pace sociale, l'ordine dello Stato, non lo si costruisce mettendo a morte un innocente e mentendo e usando il potere della violenza. E notate, uno dice, ma lì c'era qualche furbo che non voleva perdere gli introiti della religione, che era la più grande industria di tutta Gerusalemme, ma di tutta la Giudea di allora, no? I sacrifici, il sacerdozio, sappiamo, sono stati loro soprattutto, no? E d'altra parte i romani che occupavano non volevano casini durante le feste. Detto, sembra banale parlare così di Dio, però quando Dio è arrivato tra noi, è entrato in queste nostre cose. E uno dice, però la gente capisce. In realtà questa decisione ingiusta ha avuto l'approvazione della folla. La folla che aveva rincorso Gesù per i miracoli, quando ha capito dove andava a finire la storia, quando hanno capito che cosa chiedeva quest'uomo, anche la folla nella condanna di Gesù ha un'idea di Dio che vuole difendere. Cosa grida? Cosa grida la folla ai piedi della croce? Salva te stesso se sei figlio di Dio, scendi dalla croce. E ridevano, ridacchiavano tra loro, lui dice di essere il re di Israele, scende dalla croce e poi ci crederemo. Tradotto, la cosiddetta gente, cioè dico cosiddetta non col disprezzo delle persone, perché le persone devono ognuna poi assumere la responsabilità. Ma quando si usa la gente, appunto, che la gente cerca un Dio che colpisce l'immaginazione coi prodigi, coi miracoli, cerca un Dio che cambia l'ordine delle cose, che interviene da sopra nella storia degli uomini, scavalcando gli uomini. Chiedono alla fine un Dio che non ti chiede niente personalmente, ma che fa andar bene le cose quando va male. E invece, per fare un piccolo inizio di strada, no? Credere nel Dio di Gesù avrebbe voluto dire, per iniziare, riconoscere che Gesù era innocente. Cosa aveva fatto? Cosa aveva fatto? Aveva aiutato un sacco di gente. Aveva predicato un tipo di mondo che ci avrebbe cambiato completamente il mondo, no? Sta roba qui bisognava dirlo, come bisognava dire e denunciare la menzogna e la violenza della sua condanna a morte e riconoscere che le sue parole, i suoi gesti, i cosiddetti miracoli, appunto, che erano fatti per dare speranza a tutti, anche ai più disgraziati, no? I suoi gesti, le sue parole a servizio dell'uomo e della fatica dell'uomo di vivere, questi gesti e parole nel nome di Dio suo Padre, ci offriva un'altra idea di Dio e dell'ordine sociale. Voleva dire, riconoscere che Dio si rivelava nell'agire umano di Gesù. Cioè che Dio lo si riconosce in una certa maniera di fare l'uomo, non nella difesa di un ordine, dove nell'ordine c'è qualcuno che gli interessa di più di altri l'ordine. Voleva dire riconoscere che Dio si rivela nell'agire umano di Gesù e di tutti quelli che lo seguono, cioè di tutti quelli che fanno come Gesù, che danno la vita per la giustizia, per la pace, per la misericordia, per la compassione per gli uomini. Voleva dire rinunciare all'idea di un Dio di potenza, che fa da cappello alla nostra volontà di potenza. E quindi sulla croce, ecco perché oggi dovremmo tutti in piedi sotto la croce star lì e dire, ma chi è questo? Lo conosco io. Qual è invece il Dio che io faccio circolare solitamente? Anche se mi dico cristiano, anche se mi dico di lui, piedi della croce si decide chi è Dio, meglio, ha deciso lui di essere così. Però appunto, poi devi decidere te se è il tuo Dio. Abbiamo iniziato i turni dicendo ti seguirò. Una cantatina si può fare. E sull'albero la scrittura ricongiunge in questa scena finale di questo palo su cui abbiamo impalato Dio, no? Lo riconduce all'albero della vita che l'uomo col desiderio ha mangiato, non ascoltando Dio, no? Cioè Adamo ed Eva, cioè l'uomo, dall'albero ha mangiato secondo il suo desiderio, assumendo come criterio quello che gli piaceva agli occhi e aveva buon gusto per la bocca. In realtà Dio gli fa vedere che l'albero della croce è quello della dedizione, è quello del dare la vita, capito? Non avrai la vita seguendo i tuoi desideri e mangiando tutto ciò che vedi, ma ascoltando la parola di Dio che ti dice ama i tuoi fratelli. In questa maniera ci penso io, la vita la affidi a me, io sono così, diventi mio figlio. Tu sei un animale vorace, egoista, prepotente, ti faccio mio figlio, hai capito? Ti faccio insegnare io a mangiare la parola di Dio. In gioco quindi su questo palo, non ha più neanche i rami, non ha più i frutti, capito? Ha le braccia di Dio, ha il costato di Dio, ha i piedi di Dio. La parola di Dio che ha preso carne, no? Ai piedi di questo palo è in gioco la vita e la morte. L'albero della croce è l'albero della vita. E lì avviene, come dice un antico canto, il prodigioso duello, vita e morte si sono scontrate. Lì è il bivio, se si vuole appunto l'ultima tentazione, che poi gli amici di Gesù hanno riportato all'inizio, le due strade, no? Le tentazioni di Gesù sono queste, l'avere, l'apparire, il possedere, il potere. E fino alla fine Gesù è stato tentato, che l'alternativa era quella lì. La passione di Gesù, l'agonia di Gesù, è la tentazione di Gesù di non credere a Dio. E lì alla croce si separano le due vie. Per noi, appunto, due modi di affrontare la vita, cercando di dominarla, di possederla, di calcolarla, di sfruttarla. Andremo a sbattere contro la morte. L'ultimo insuperabile nemico sarà la morte. Forza, se sono i soldi, se è la salute, se è la casa, se è la cultura. Beh, è chiaro, quando arriva la morte spacca tutto, porta via tutto, la vita sarà semplicemente tolta, rubata, distrutta. Saremo schiavi della morte e già prima schiavi della paura della morte. Come dice la lettera agli ebrei. Peccato, alla furba della paura della morte. L'altra strada è quella di ascoltare la parola di Dio, la parola che ci rivolge in Gesù. Se noi ascolteremo la parola di Dio, se ci metteremo sulla via di Gesù, che è quella di dare la vita per aiutare i nostri fratelli, per aiutare tutti a avere un po' di fede in questa vita, hai capito? Di crederla, di spenderla, di non aver paura di perderla. Se affideremo, se cercheremo ogni giorno di affidare a Dio la nostra vita, beh, allora potremo con Cristo regnare dalla croce, sulla croce. Non solo, ma potremo effettivamente cominciare a capire cosa vuol dire che Dio gli ha dato ragione, che lì c'è la promessa, che proprio nel crocifisso sale dall'atto d'amore di Dio nel crocifisso, che ci dà la sua anima, il suo spirito, no? Lì sale quella parola nascosta di fedeltà di Dio all'uomo, testimoniata dalla morte di Gesù. E potremo ascoltare nel regno della morte, proprio nella morte, la parola segreta della resurrezione. Credere alla risurrezione non è aspettare che da qualche parte appaia il fantasma rivivo. Credere alla risurrezione vuol dire che questa parola di Dio è la parola vera, è la parola che resta, che la vita di Gesù è presso Dio come è la vita di ogni uomo giusto che Dio custodisce. Per questo bisognava che Cristo risuscitasse dai morti. Tutta la Bibbia finisce così, no? Bisognava che Cristo risuscitasse dai morti, se no Dio non è fedele, se no ci ha fatto una promessa che non mantiene, appunto, no? E Gesù ci fa vedere come fa Dio a mantenere la promessa e come possiamo noi credere a questa promessa. Seguendo la via di Gesù, bisognava che la sua vita non passasse a lato della mia morte. Se passa accanto siamo persi. Si può inventare tutte le devozioni che vogliamo. Bisogna che la sua vita attraversi la mia morte e si alzi sopra di essa. Se no noi restiamo soli con la morte e da soli noi perdiamo. Per questo l'ultimo uomo che ha parlato a Gesù è stato questo disgraziato crocifisso, poveretto, che gli ha detto: ricordati di me quando sarai in paradiso, ricordati di me. Glielo diciamo stamattina, ricordati di me. E siccome sulla croce è stampato per sempre sull'albero della vita il rifiuto di Dio del male, del dominio della gelosia, della vendetta, della violenza, è il trono regale sul quale Cristo sale avendo messo ai suoi piedi tutti i nostri nemici. L'intronizzazione regale di Gesù che siede alla destra del Padre, il Figlio dell'uomo, che attende ogni uomo che arriva dalla morte, no? Per farlo sedere sul trono di Dio, no? Fa sì appunto che noi siamo già in qualche maniera su quel trono, siamo già risorti, capito? Chiamati a vivere all'altezza della croce, ad accogliere il regno di Dio che viene tra... Venga il tuo regno, vuol dire questo. Mi do da fare perché venga la giustizia, la misericordia, il sostegno, l'aiuto ai malati, ai disperati. Venga il tuo regno. Il suo modo di regnare è servire. E anche se la nostra vita poveretta è quella che è, e quindi è impegnata nella lotta con la carne, nell'addomesticamento della carne, nelle prove della vita, nelle tentazioni dell'egoismo. Anche se è così, la nostra vita è però già nascosta in Dio dove sta Cristo risorto. Voi infatti siete morti in Cristo. Vi ricordate del battesimo? Noi tutti siamo stati uniti alla morte di Gesù, battezzati in Lui, coinvolti nella sua via. Voi siete morti in Cristo e la vostra vita, non ma la vostra, e la vostra vita perciò, è ormai nascosta con Cristo in Dio. Essere uniti alla morte di Cristo vuol dire partecipare alla sua risurrezione, no? Quando si manifesterà il Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria. Cristo è Re dell'universo, Signore della Chiesa. Rivolgiamo a Lui la nostra preghiera perché tutto il mondo si rinnovi nella giustizia e nell'amore. Diciamo: Gesù, Signore, ascoltaci.
Il regno è servizio e in esso il primo è colui che serve. Così hai detto più volte ai tuoi discepoli, o Signore, e così hai concretamente dimostrato nella tua vita, fino alla morte. Aiuta noi, tuoi discepoli di oggi, che fatichiamo ad accettare una tale e totale donazione, ad essere pronti a servire con l'amore e la gioia che viene da te. Per questo ti preghiamo.
Gesù, Signore, ascoltaci.
La tua regalità, o Padre, si è manifestata nella salvezza dell'umanità, ottenuta mediante l'offerta di te stesso. Fa che impariamo a realizzarci donandoci, aprendoci agli altri, vivendo la solidarietà, per essere umili servitori del tuo regno. Per questo ti preghiamo.
Gesù, Signore, ascoltaci.
Aiuta la tua Chiesa a testimoniare agli uomini che il mondo non è un luogo dove si lotta per la ricchezza e per il potere, ma per instaurare nuove relazioni fra gli uomini, fatte di stima e di aiuto reciproco. Per questo ti preghiamo.
Sì, Gesù, Signore, ascoltaci.
Fa, o Signore, che la nostra comunità sia per i giovani un esempio di vera comunione fraterna, affinché siano incoraggiati ad impegnarsi con fiducia per la realizzazione di una società solidale. Per questo ti preghiamo.
Gesù, Signore, ascoltaci. Signore Gesù, che sulla croce hai spezzato il giogo del peccato e della morte, estendi a tutti noi la tua signoria di grazia e di pace. Donaci la certezza che ogni umana fatica è un germe che si apre alla realtà beatificante del tuo regno, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.